On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Cliff.
Howard Philip Lovecraft è uno scrittore come mai ce ne sono stati e con ogni probabilità come mai ci saranno. Certo è chiaro, questo si potrebbe dire per qualsiasi artista mai esistito, ma per quanto concerne Lovecraft non si tratta di un semplice luogo comune. La sua opera è stata descritta come un'inclassificabile, meravigliosa amalgama di fantasy, fantascienza dalle tinte talmente cupe, talmente horror, che molte delle sue opere destinate a futura fama furono scartate dagli editori perché considerate troppo stranianti per il pubblico. Controverso, di difficilissima interpretazione, con la sua predilezione per termini antichi e desueti, prendeva l'ispirazione direttamente dai suoi incubi. L'obiettivo era ricostruire quello che lui chiamava un quadro d'insieme, una sorta di antica sapienza, non meglio identificata, e di antica conoscenza che l'umanità, da lui disprezzata, sembrava aver perduto da tempo. La ricomposizione del quadro d'insieme ci aprirà un giorno visioni terrificanti della realtà e del posto che noi occupiamo adesso. O impazziremo per la rivelazione, o fuggiremo dalla luce mortale nella pace e nella sicurezza di un'età oscura. Questo un suo breve virgolettato, così per darvi un'idea. Fondamentalmente ignorato in vita, verrà sempre più apprezzato nel corso della seconda metà del Novecento, ispirando innumerevoli artisti non solo nel campo della letteratura ma anche nel cinema. È chiaro che bisogna avere un carattere particolare per apprezzare Lovecraft. E anche un'intelligenza spiccata che aiuta parecchio, soprattutto se ci si approccia a questi scritti da adolescenti. Ma proprio carattere ed intelligenza sono due peculiarità del protagonista della nostra storia, che come tutti i signori del metallo vive pagine sfortunate nell'epica del rock. Con il suo strumento, il basso, e con il suo stile trasporterà in note l'amore immenso che aveva per Lovecraft, donando al suo gruppo atmosfere mistiche e cupe. Perché non è morto ciò che può vivere in eterno, in strani eoni, persino la morte può morire. E così sarà anche per Cliff Burton. We'll be right back. Clifford Lee Barton nasce a Castro Valley, California, il 10 febbraio 1962 come l'ultimo dei tre figli di Raymond e Jeanette Barton. La sua, in effetti, è un'infanzia felice, senza particolari traumi. Ha un ottimo rapporto con il fratello, con la sorella e con entrambi i genitori, che non solo lo incoraggiano moltissimo in ogni strada che lui tenterà nella vita, ma che per di più lo avvicinano alla musica. Certo, ha un qualcosa di molto molto distante dal genere di musica per cui poi diverrà famoso. La classica è il suo primo grande colpo di fulmine. Gli piace così tanto che decide che non gli basta ascoltarla, vuole anche eseguirla, e così il padre lo iscrive a lezione di pianoforte. Studierà il piano per molti anni senza mostrare un particolare talento, ma d'altronde non importava a nessuno. Per Cliff la musica a quel punto era un passatempo, così come il baseball, sport nel quale se la cavava piuttosto bene. Nel corso degli anni la sua passione per la musica classica inizia a attenuarsi, perché nuovi generi entrano nel suo universo musicale. Non subito il metallo, prima c'è largo spazio per il jazz. Ma quando arrivano i primi Sabbath e Cliff li ascolta, è amore immediato. È totalmente rapito dalla chitarra di Yomi, dalle loro sonorità rozze, intense, potenti. Anni, decide dunque di abbandonare il pianoforte per passare allo strumento che segnerà il resto della sua esistenza, il basso ovviamente. All'inizio gemma un po' con i compagni di liceo, ma in breve tempo entra in una piccola band locale, gli Easy Street. Si ispira a Geezer Butler, dei Sabbath ovviamente, a Geddy Lee, dei Rush, a Lemmy Kilmister, dei Motorhead, ma anche al jazzista Stanley Clark. Quattro bassisti che fra loro avevano in comune una cosa sola: erano i migliori. Con gli Easy Street, dove suonano fra parentesi anche Jim Martin e Mike Bordin, presto famosi nei Faith No More, prova un mix di generi diversi. Suonano fondamentalmente cover. E Cliff, già dai primissimi mesi da bassista, beh, no, in realtà non mostra alcun tipo di talento. È del tutto mediocre. Addirittura sua mamma va a vedere uno dei concerti e pensa, vabbè, questo figlio mio ha tanta passione, ma talento proprio no. Racconterà in seguito di essersi sentita per molto tempo triste. Perché? Perché vedeva il figlio esercitarsi su quel basso senza riuscire a spiccicare due note fatte bene. Abbiate fede, le cose stanno per cambiare nella vita di Clifford. Peccato che per cambiare in meglio prima devono peggiorare in maniera inimmaginabile. Sono passati pochi mesi da quando Cliff ha preso in braccio il basso, che suo fratello, Scott, a soli 16 anni, muore improvvisamente per un aneurisma cerebrale. Lo shock e il dolore della famiglia Barton è immenso, incomprensibile, e quello di Cliff è devastante. Scott gli era sempre stato accanto, era stata una sua colonna anche nella sua decisione di abbandonare il pianoforte, e Buck per passare al basso e ai Black, il Black Sabbath. E dopo un comprensibilissimo momento di smarrimento totale, Cliff decide che la maniera migliore per onorare la memoria di Scott è proprio quella di continuare a suonare. Anzi, continuare a suonare non basta. Bisogna porsi un obiettivo grande. Bisogna porsi un qualcosa per cui lottare, per esorcizzare il dolore e ricordare Scott. Quale obiettivo? diventare il più grande bassista del mondo. E lo promette solennemente al fratello che non può più sentirlo. Manterrà la sua parola. Anche stavolta è la madre a ricordare per noi. Non aveva mai preso una lezione di basso finché non è morto suo fratello. Poi l'ho sentito dire di sfuggita a un paio di persone: diventerò il miglior bassista del mondo, lo farò per lui. Ma anche allora non ci credevo. Non pensavamo che avesse alcun tipo di talento. Eppure si è messo là. Ha preso lezioni, si è esercitato e dopo circa 6 mesi di questo tour de force con il suo strumento abbiamo sentito che qualcosa cambiava. Lo ascoltavamo e abbiamo iniziato a pensare che invece ci eravamo sbagliati, che il ragazzo avesse del vero potenziale. Ed eravamo tutti senza parole perché nessuno in famiglia aveva mai suonato nulla. Cliff ha un nuovo obiettivo, ambizioso, ambiziosissimo, ma ha la testa per arrivarci. Si mette giù e dopo 9 mesi è già più bravo del suo primo maestro, deve cambiarlo. Ne trova un secondo, ma dopo pochissimo tempo la storia si ripete. Passa da un maestro all'altro, surclassandolo fino a incontrare Steve Hamaday, il primo che abbia qualcosa davvero da insegnargli. E la prima lezione del suo nuovo e grande maestro Steve è: quant'è che suoni al giorno, Cliff? 2 ore? Almeno 6. E Cliff, disciplinato come un soldato, annuisce ed esegue. Persino dopo la fama, persino dopo i grandi tour dei Metallica, persino dopo i milioni, almeno minimo 4 ore ogni giorno della sua esistenza, prendeva il basso in mano e suonava. Suonava, suonava e suonava. E c'è una ragione: se nella sua breve carriera non ha fatto che migliorare. Oltre questo, Steve gli dice: bello il metallo, piace anche a me, ma bisogna ripartire dalle basi. Quali? Bach, tanto per dirne una. Finito il liceo si iscrive al college, dove entra negli Agents of Misfortune, di cui conserviamo ancora alcuni video che ci mostrano Cliff nei suoi primissimi esordi, ma soprattutto che ci fanno ascoltare una forma embrionale dei riff di Pulling Teeth e For Whom the Bell Tolls. Nonostante anche in questo progetto vi fosse presente Jim Martin, gli Agents non vanno da nessuna parte. Ma ormai, nella scena californiana, ha già iniziato a farsi un nome e viene perciò contattato dalla band semiprofessionista Trauma, parecchio attiva a San Francisco. Il gruppo non è nulla di che, ma è abbastanza famoso per andare in tour lungo la California, null'altro, e soprattutto per poter suonare in quello che negli anni 80 è diventato ormai una leggenda, il Whisky a Go Go. L'esibizione dei Trauma al Whisky a Go Go non è nulla di particolare e di certo non sarebbe mai entrata nella storia se non fosse per un particolare scherzo del destino. Tra il pubblico vi sono 2 figure che rispondono al nome di Lars Ulrich e James Alan Hetfield, che hanno appena formato una band di nome Metallica e che hanno assolutamente bisogno di un bassista. Oh mio Dio, guardate quel ragazzo. Queste le parole che ricorda l'amico Dave Mars, pronunciate da James. La cosa che scioccò di più i Metallica fu il fatto che Cliff suonava quel basso quasi come fosse una chitarra. Non era un accompagnamento, era qualcosa di più, era fondamentalmente un altro solista. Dunque si convincono immediatamente che Cliff è l'uomo che fa per loro. Non sanno quanto hanno ragione. We'll be right back. L'esperienza con i trauma per Cliff non è utile solo per questo, però. Lo stile glam della band lo aiuterà ad espandere ed estendere le sue influenze musicali, ma soprattutto è lì che prova e poi perfeziona quello che diventerà un suo marchio di fabbrica. Un headbanging selvaggio e scatenato, reso ancora più scenico dalla sua folta massa di capelli rossicci. James e Lars danno il via ad una corte spietata a cui inizialmente Cliff è piuttosto sordo, anzi pone una condizione impensabile. Non sarò io a venire a Los Angeles, ma nel caso dovrete essere tutti voi a spostarvi a San Francisco. Ma in realtà i Metallica hanno già deciso di spostarsi a San Francisco, sì, meno competitiva di Los Angeles, forse migliore per provare ad emergere. Ma Lars e James ci giocano su. Va bene Cliff, verremo addirittura a San Francisco solo per averti. E a quel punto il bassista si convince. Perché Cliff aveva posto questa condizione? Perché non poteva lasciare San Francisco? Beh, la ragione è piuttosto singolare. Ha un contratto con i suoi genitori. I coniugi Barton, di mentalità hippie, vedendo i continui progressi del figlio, hanno deciso di appoggiarlo in tutto e per tutto in questo suo progetto di vita. Ma gli danno 5 anni per diventare famoso, a patto che lui suoni e si eserciti sempre, ogni giorno. Gli pagheranno l'affitto e le spese fondamentali. Cliff si troverà dunque un lavoretto part-time solo per avere dei soldi extra da spendere per modificare il suo basso. Alla fine di quei 5 anni, nel caso in cui non fosse diventato famoso, avrebbe dovuto lasciar perdere tutto e trovarsi un lavoro vero. A Cliff basterà poco più di un anno per dimostrare che lui non avrebbe mai più lavorato in vita sua. L'intesa con i nuovi compagni è immediata e la differenza con il precedente bassista della band è a dir poco abissale. La fortuna è anche dalla loro parte. Una copia del loro primo demo, senza Burton, No Life Till Leather, arriva alle attenzioni del discografico di New York John Zazula, che ne capisce immediatamente il potenziale e li chiama a suonare nella Grande Mela per registrare un disco. A poche settimane dal loro sbarco a Est, come ben noto a tutti e come abbiamo già raccontato nella puntata dedicata a Dave Mustaine, il chitarrista viene in malo modo cacciato dalla band. La decisione viene presentata come presa di comune accordo, ma in realtà è di James e Lars. Cliff non ha grandi problemi con Dave, probabilmente perché non lo conosce da abbastanza tempo. Al suo posto viene scelto il meno talentuoso ma di carattere molto più affabile Kirk Hammett, che diventerà, perdonatemi l'espressione, culo e camicia con Cliff. Partito Mustaine, è Burton ad esaltarsi come mente del gruppo. L'esperienza maturata nel glam gli ha fatto capire quanto è importante il look in un gruppo rock. Indossa maglie con mostri ispirati ai romanzi di Lovecraft, dona al sound dei Metallica una profondità e un'area mistica, mettendo nel loro suono anche il suo amore per il jazz e per la classica, facilmente identificabili nel solo di Pulling Teeth. Quando i produttori rifiuteranno di intitolare il disco Metal Up Your Ass, Cliff sbotterà i suoi compagni, fuck them, kill them all. Tralasciando il francesismo iniziale, a James, Lars e Kirk l'espressione Kill 'em All piace al punto che gli dicono: buona idea, chiamiamolo così il disco. Disco che in breve tempo venderà più di 5 milioni di copie, oltre ad essere una pietra miliare del thrash metal, donando ai Metallica un'immediata fama mondiale. E non sono pochi coloro che pensano che, senza la fondamentale influenza di Cliff, i Metallica non ce l'avrebbero mai fatta, privati di Mustaine. La sua, infatti, è una figura fondamentale in fase di registrazione. Non solamente importante in quanto è a tutti gli effetti un fenomeno, ma anche perché è un fine arrangiatore che sa donare tridimensionalità alle canzoni di Lars e James, dando loro un'identità definita quanto originale. La cosa buffa è che i Metallica dal primo disco non ci fecero un granché di soldi. La loro etichetta, la Megaforce, li spese quasi tutti per organizzare il loro tour negli Stati Uniti. La band sarà così sottopagata che dovrà più volte limitarsi a un solo pasto al giorno e a chiedere alloggio in casa di qualche fan per poter evitare di dormire in macchina. Soldi per gli alberghi non ce n'erano. Il dramma arriverà al suo culmine quando parte della loro strumentazione verrà rubata dopo un concerto a Boston e dovranno chiedere in prestito quella degli Anthrax per poter suonare alla data successiva. La vicenda non colpisce nessuno quanto il povero Cliff. Il suo basso Rickenbacker, completamente personalizzato da lui con una cura maniacale, è parte della refurtiva e non lo riavrà mai più indietro. Kill 'em All è semplicemente l'antipasto dell'immenso talento e genio artistico di Cliff. Era entrato nei Metallica quando ormai il primo disco era quasi del tutto pronto e dunque, a parte aggiungere il pezzo strumentale Pulling Teeth, non aveva potuto incidere più di tanto in fase di scrittura. Non ce n'era proprio il tempo. Quando però arriva il momento di incidere il nuovo album, la situazione è completamente diversa. Innanzitutto Cliff aveva iniziato Lars e James alla teoria musicale. L'essere autodidatti andava pure bene, ma per Cliff lo studio, teorico, pratico che fosse, non era argomento su cui si potesse discutere. Basta testi casinisti e cliché sul metallo, ben vengano le tematiche politiche, sociali, religiose. Il suo stile partiva da una concezione assolutamente tradizionale. Il basso deve servire la canzone, fare da collante tra la batteria e le chitarre senza grosse manie di protagonismo, aggiungendo ai riff della chitarra quel tanto che basta per dargli una ritmica profonda. Ma questa ovviamente era solo la base di partenza. Una sua peculiarità era infatti di adottare alcune tecniche prettamente chitarristiche e traslarle sul basso. Ad esempio gli hammer-on, il bending, creando una pedaliera con distorsori, wah e fuzz. Un set totalmente da chitarrista, tranne per i plettri che, fosse stato per lui, non sarebbero dovuti esistere. Il basso si suona con le dita e se due non bastano, beh, se ne aggiunge una terza, l'anulare, le sue potenti cavalcate a tre dita faranno scuola in tutto il mondo. Quello che ne viene fuori
è quel capolavoro di Ride the Lightning. Ride the Lightning è un successo planetario. Pubblico, critica, colleghi, tutti sono compatti nel giudicarlo un capolavoro. Un disco maturo, un disco dalle sonorità stratificate e complesse. E il merito, lo sanno in molti, è proprio di Cliff. Ha preso James da parte, lo ha guidato passo passo alla scoperta di nuove melodie e nuove armonizzazioni, nuove atmosfere, sentimenti e sonorità. Il talento di Cliff emerge cristallino in tantissimi brani. Dal riffone iniziale leggendario di For Whom the Bell Tolls, scritto già prima di entrare nei Metallica e poi riadattato, al solo di 2 minuti del brano The Call of Cthulhu, che già dal titolo ci dà l'idea di come Cliff stesse diventando la mente pensante della band. È vero, la genesi del brano inizialmente è di Mustaine, ma l'assolo di basso di 2 minuti, beh, è tutto di Cliff. In definitiva, su 8 brani del disco, Cliff verrà accreditato in 6 di essi. E se per molti Ride the Lightning è non solo il disco più bello dei Metallica, ma del thrash metal in generale, dobbiamo senza dubbio ringraziare Cliff. We'll be right back. Il disco, è vero, non verrà appoggiato inizialmente dai media, nessun passaggio radio, nessuna pubblicità televisiva, e non venderà tantissimo immediatamente, ma la miccia è accesa. Chiunque lo ascolti si rende conto che i Metallica sono qualcosa di superiore, e se le copie non le vendono subito, le continuano a vendere nel tempo. E mentre il primo disco era finito in top 100, ma nulla di più, in un anno Ride the Lightning emerge come disco d'oro. I Metallica sono ormai diventati il gruppo thrash metal per eccellenza, e il loro seguito si ingigantisce a vista d'occhio. E soprattutto non smette di ingigantirsi. È una marea musicale che nel 1985 non sembra più contenibile. E a questo punto, ai Metallica rimane un solo compito, il più difficile: replicare la qualità di Ride the Lightning, aggiungendo però l'unica cosa che è mancata a quel disco in termini commerciali, una hit. Come al solito, James e Lars provano a fare tutto da soli, scrivendo musica e testi, ma una volta completata questa fase, come la volta precedente, chiamano Cliff a dare il suo tocco di genialità, e come sempre il bassista è pronto lì a donarlo. A livello di intesa, i quattro sono ormai al massimo picco delle loro carriere, un meccanismo perfetto con una loro struttura e un'identità precisa. E tra i protagonisti, il basso di Cliff emerge in primo piano. Master of Puppets sarà un successo planetario, questa volta da subito, soprattutto per la title track, il pezzo preferito da Cliff, che apparentemente politica, parla in realtà della dipendenza da cocaina. Diviene la prima vera hit della band e uno degli inni del metallo. Le vendite saranno stellari, la critica parla all'unanimità di capolavoro assoluto. Per sfruttare il momento, il gruppo e l'etichetta decidono dunque di mettere in programma un massiccio tour mondiale, dove i Metallica si esibiranno in ogni angolo degli Stati Uniti e dell'Europa. inizialmente apriranno i concerti del loro grande idolo Ozzy, la cui passione comune per l'alcol e la capacità di ingerirne a litri li farà legare subito. I soldi, tuttavia, questa volta ci sono, e dunque per spostarsi avranno a disposizione un immenso pullman che funge da vero e proprio appartamento mobile, dotato di cabine letto, una meraviglia di comfort e tecnologia, che si trasformeranno in 10 tonnellate di sudario. Cosa succede se mettete 4 ventenni in un pullman di lusso pieno di cabine letto? È ovvio, litigheranno per il letto migliore. Nello specifico, quello davanti alla grossa vetrata panoramica. A reclamare il posto per primi sono Cliff e Kirk, che dovranno dunque giocarselo a sorte. Ci sono due versioni, quello della pagliuzza più corta o quello della carta più alta. In ogni caso vince Cliff, che soddisfatto si accomoda sul suo letto. Come potevano minimamente immaginare che si stavano giocando la vita. C'è un'aria strana. Un'aria strana che pervade il tour, come se fosse tutto troppo bello. Come se l'incantesimo che lega la band dovesse sciogliersi da un momento all'altro. Una magia così come può durare? Un giornalista arriva persino a chiedere a Cliff cosa dovesse succedere se uno di loro morisse, e Cliff risponde in maniera ironica: "Beh, penso che se morisse uno di noi ne saremmo distrutti, ci prenderemmo una pausa e dopodiché credo proprio che il membro mancante verrebbe sostituito, anche se fosse James." In realtà queste sono solo suggestioni successive, piene di piccoli aneddoti del tutto irrilevanti, che usiamo e a cui ci agganciamo per spiegare qualcosa che tuttavia spiegata non può esserlo. Sono le 7 di mattina, è il 27 settembre 1986. I Metallica stanno tornando nella notte da un concerto a Stoccolma. E il bus, attraversando qualche strada di montagna, slitta sull'asfalto, esce fuori di strada e si ribalta. Per l'autista la causa è il ghiaccio presente sulla strada, ghiaccio che James dice di non aver visto, anche se l'hanno cercato per qualche miglio. Forse l'autista si era addormentato, forse era ubriaco, non lo sa nessuno. Ma sono tutti svegli e con le cinture di sicurezza allacciate, e quindi nessuno si fa nulla più di un graffio. Escono dalle lamiere contorte, si guardano e si chiamano, fino a realizzare, con un orrore degno del più cupo romanzo di Lovecraft, che Cliff stava dormendo, che era nella sua cabina letto e che di sicuro non aveva le cinture di sicurezza. E così si avvicinano. Vidi l'autobus sopra di lui, vidi le sue gambe spuntare fuori e crollai. L'autista stava tentando di dare uno strattone alla coperta posta sotto al suo corpo per usarla con le altre persone. Io gli dissi: "Non farlo, cazzo!" Volevo ucciderlo. Non so se fosse ubriaco, se fosse scivolato sul ghiaccio, ma tutto quello che sapevo è che stava guidando e che Cliff non era più con noi. Le parole di James Alan Hetfield dicono tutto. e la terribile, tremenda ironia della sorte è che Cliff è morto proprio perché dormiva in quel letto di fronte alla vetrata, e quindi nel momento in cui l'autobus si è ribaltato, il suo corpo è volato dritto fuori dal vetro, restando poi schiacciato fra le lamiere. E pensare che la pagliuzza più corta l'aveva estratta Kirk. La morte di Cliff Burton arriva come uno shock profondo nel mondo del metal. Dave Mustaine, che lo stimava enormemente come artista, al punto da dire che ha avuto l'onore di poter suonare accanto a lui, non un tipo che fa facilmente complimenti, scriverà in suo onore di getto il brano In My Darkness Hour, appena appresa la notizia della sua dipartita. I Metallica, dal canto loro, decideranno di omaggiarlo con un brano, Leave Us to Die, per cui usarono delle sue vecchie linee di basso, oltre ad accreditarlo postumo tra gli autori. Gli Anthrax gli dedicheranno un disco intero come segno della profonda influenza che Cliff aveva avuto sul thrash metal. Perché Cliff è stato tutto. Un purista dello strumento che non concepiva l'uso del plettro o l'aggiunta di una quinta o sesta corda, quattro erano e quattro dovevano essere. Un perfezionista prima di tutto rivolto a se stesso, che non concepiva la pigrizia e che anzi esigeva una costante quanto dura esercitazione, perché per essere il migliore di tutti bisognava esercitarsi più di tutti. Un erudito musicale che in un ambiente di autodidatti aveva studiato teoria e composizione, l'importanza delle quali aveva poi trasmesso ai suoi compagni di metallo. Un amante della musica che non si limitava a un solo genere, ma che anzi li apprezzava tutti, dalla classica al metal più estremo, passando per i Thin Lizzy e gli Aerosmith. E un animo allegro, solare, amico e stimato da tutti, che non aveva nessun nemico nel mondo della musica né al di fuori di esso. Ciò che perse la musica con la sua morte non può essere quantificato. Per moltissimi fan dei Metallica, la band semplicemente non è stata più la stessa. Per i puristi, senza di lui si possono anche considerare finiti, e tutto ciò che è seguito a Master of Puppets è una semplice discesa verso il pop e la mediocrità. Chissà cos'altro avrebbe potuto donarci Cliff se gli fossero stati concessi molti, molti più anni di vita. Purtroppo però il metallo esige come sempre il suo prezzo. E a quelli come lui e Randy Rhoads, che erano stati dotati sia di un grande cervello che di un grande talento, è proprio che questo prezzo sia stata una vita breve in cambio della gloria eterna, come nel più classico quanto bello dramma greco.
Avete ascoltato On The Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Il genere cinematografico preferito da Cliff non poteva che essere l'horror. In particolare, adorava i film sugli zombie e non poteva quindi non avere una venerazione per George Romero, signore incontrastato nonché incontrastabile degli zombie movies. Al punto che aveva una vera e propria ossessione per quel gran film che è L'alba dei morti viventi. Possedeva una t-shirt raffigurante la locandina del film che custodiva come un vero e proprio feticcio e che ha indossato in numerosissimi concerti. Al momento della sua morte, tuttavia, la maglietta non si trovava più. Sarà Mike Borden dei Faith No More ad andare alla sua ricerca, che durerà 30 anni. E solo dopo 30 anni si scoprirà che l'aveva presa un fan e che era stata custodita come un'autentica reliquia. Ovviamente, di fronte alla richiesta della madre di Cliff, il fan l'ha immediatamente restituita, consentendo almeno a quel cimeli di fare ritorno a casa.